Ad alta voce, Elisabetta Piccolomini legge Rinascimento privato di Maria Bellunci, riduzione di Chiara Valerio.
Decima puntata.
Presi d'infilata la scala stretta che si addentrava a spirale dentro la torre. Ma dopo una breve corsa sugli scalini mi fermai affannata. C'erano limiti nell'assecondare gli slanci. Non serbavo più il ritmo accelerato che mi aveva trascinato tante volte su per i torrioni del castello di Mantova alla ricerca di una visione riassuntiva della mia città. «Ricorda i tuoi anni», dissi a me stessa, «e non fingere di continuo». Tutta la mia persona si ribellò in una risposta immediata. Dovevo dimenticarmene invece, specie in questa prova. Salii con passi più frenati. La torre era alta, ma non altissima. Fummo presto sulla terrazza e vicini in linea d'aria al Campidoglio. Ci muovevamo da un punto all'altro, ritrovavo la città smagata dalla prospettiva nuova. Il nostro ambasciatore Franceschino Gonzaga ci indicava i diversi luoghi e palazzi e chiese, distinguendoli ad uno. L'ambasciatore era però molto ansioso. Mi veniva d'intorno e non ristava dagli avvertimenti e dalle preghiere. Federico, suo signore e mio figlio, gli aveva scritto ancora una lettera angustiata, spronandolo a condurmi via. Non dovevo più indugiare a partire per Mantova. Io lo ascoltavo. Attenta però a qualche cosa che avevo in me, un cruccio profondo che si accompagnava ad una tentazione. Franceschino era d'opinione che potevamo ancora, io con la mia corte, trovare la strada verso Ostia tuttora sgombra. Il pericolo si aggravava. Da 2 ore la campana del Campidoglio non cessava di suonare l'allarme. Mi fece osservare un lieve brulichio verso i prati di Nerone. Erano le avanguardie dei lanzichenecchi e degli spagnoli che forse si disponevano all'attacco delle mura leonine. Bisognava scappare senza perdere tempo, immediatamente per l'unica via libera. Risposi chiaro, senza storditezza o puntiglio. L'oratore del Duca d'Urbino mi aveva avvisato che l'esercito della Lega, al comando di Francesco Maria, sarebbe arrivato prima di sera. E se non arrivasse? Replicò Franceschino Gonzaga. Questi maledetti imperiali dilagheranno per la città come una fiumana che rompe gli argini. Partite, signora, salvatevi da questa orribile minaccia. Consentite a vostro figlio, il signor Marchese. Sapete quanto è in pensiero per voi e quanto vi ama. No, esclamai con una violenza che mi scosse tutta. È inutile partire e soprattutto pericoloso allontanarsi da Roma ora. Le terre intorno sono corse da eserciti spagnoli e tedeschi. Qui mi sento più sicura. Il palazzo ai Santi Apostoli è il solo rifugio per me. Siamo sul terreno dei Colonna, di parte imperiale, e molto amati da Carlo V. Nessuno oserà farci violenza. È vero, convenne il nostro oratore. Ma non vi fa sospettare nulla che le famiglie dei Colonna si siano precipitate a chiudersi nei loro castelli sui colli albani, tutti ben difesi? Sebbene partigiani dell'imperatore non si fidano di aspettare nelle loro case romane l'urto dei lanzichenecchi. Stavo per rispondere quando dalla scala spirale comparve Pirro Donati. Mi annunciò che la signora Felice Orsini era alla porta e chiedeva asilo nella nostra casa. In città era scoppiato il panico. Il Papa aveva mancato la sua ultima occasione, non era riuscito a raccogliere tra i cittadini i 300.000 ducati richiesti dal Borbone per risparmiare Roma. «Avari, avari!» disse Franceschino con una rabbia che gli veniva su dal cuore. «E la città rigurgita d'oro!» Pirro ci informò che dalle ultime notizie sicure pareva che il connestabile di Borbone stesse risalendo le pendici del Gianicolo. I romani erano impazziti. Tutti cercavano un luogo per nascondersi e per nascondere la roba. «Signora Marchesana, decidetevi», supplica il nostro ambasciatore. «È l'ultimo momento per farlo». Pirro aggiunge le sue esortazioni. Tutti sono davvero ansiosi per la mia sorte, ma io mi sento come riparata da una singolare certezza di destino. Pirro, dico, fate sapere alla signora Felice Orsini che la riceviamo volentieri e noi prepariamoci al primo urto. Daremo asilo a tutte le donne che lo chiederanno. Venite. Alcuni uomini seguono le donne e insistono per passare anche loro. Accorro alla porta decisa. Solo le donne, impongo. C'è posto solo per le donne. Vadano a prendere le armi, gli uomini. Nella confusione qualcuno si introduce lo stesso. Intanto chiamo il mio segretario e dalla borsa gli conto 10 ducati d'oro per l'armaiolo che ha portato i sacchi di polvere da sparo. Quanto sia sconfortante una folla di fuggitivi ammassati con i loro fagotti per una scalea è cosa da non descrivere. Le mie ragazze, sotto gli ordini della mia Camilla Gonzaga, assai fattiva, corrono come uno stormo di passere verso di me e mi gridano parole accavallate. Capisco che non c'è più posto, le sale sono piene, le scale rischiano di crollare sotto il peso dei rifugiati. Faccio aprire il mio appartamento, serbando per me due camerette. È assai grande, ciascuno troverà un posto. Do ordini precisi. Inutile gridare, proibito piangere, badare ai bambini. Sto fuori per parlare ancora con Pirro quando sopraggiunge qualcuno alle mie spalle. Mi volto e mi è di fronte l'ambasciatore veneto, Domenico Venier, che rauco di spavento mi saluta e, dissimulando la paura sotto un moto quasi scherzoso, mi chiede se voglio dare rifugio ad un amico come lui. Anche Venezia chiede aiuto, dunque, dico. Veramente diamo asilo solo a donne, bambini e vecchi. Gli ambasciatori del resto saranno rispettati. Dai Lanzi. Voi non li avete mai visti, altrimenti non parlereste così, signora Marchesana. Datemi rifugio, vi prego. Qui ci sono armati, il palazzo è fortificato, per tutta Roma non ho incontrato un soldato con una picca. Non crederete che Palazzo Sant'Apostoli sia la fortezza della Mirandola? Noi dobbiamo resistere qualche ora. Mio nipote, il connestabile di Borbone, e mio figlio Ferrante, capitano imperiale, mi hanno inviato poco fa due dispacci simili. Sono alle porte di Roma. Appena saranno entrati, manderanno gente armata a nostra difesa. È per questo che voglio restare qui con voi. Se i capitani imperiali proteggono vostra signoria, nessun luogo è più sicuro di questo. Entrate, c'è già il Grimani vostro e gli oratori di Ferrara e di Urbino. E lo condussi al mio fianco in una sala appartata ancora non troppo gremita. Ebbe un pancone e un materasso. Nelle sale dell'appartamento di rappresentanza l'affollamento è già di ore. Le genti si sono addirittura ammucchiate. I tappeti cinesi macchiati di orina dei bambini e forse dei grandi. Il fetore già ammorba l'aria. L'ardore di agire mi spinge avanti nella mia ricognizione. L'imperativo di aiutare, di salvare, mi incita. E da esso attingo la straordinaria facilità di poter assistere gli altri. Perfino sorrido nell'intravedere una delle mie ragazze nelle braccia di un paggio in un andito di poca luce. La signora Camilla me li indica riprovando sottovoce in questi momenti. Anzi, vorrei ribattere, proprio in questi momenti suona giusta questa nota di naturale vitalità giovanile. Non sentiva come desse forza a restare ben dentro la vita proprio quando essa ci appare più indesiderabile. Stanchissima, a notte alta, mi ritrovo nella mia stanza e cado vestita sul letto. Nella mente appannata dal sonno camminano ancora pensieri. Mi sveglio di prima mattina, mi metto in ordine semplicemente, infilo scarpe da casa, comode, scrivo su un libricino i conti della spesa e una data. 5 maggio 1527. Viene la mia Camilla a dirmi che è arrivato il protonotario Pirrino Gonzaga, nostro parente. È inviato da Papa Clemente con un'ambasciata del Vaticano. Non faccio in tempo a rispondere che scappa, né riesco a frenare le mie ragazze. Anche loro corrono via e poco dopo sono di ritorno con Pirrino. La sua lunga veste nera di prete è bianca di calce. Sono riuscito a entrare, mi hanno spinto a forza per un pertugio ancora aperto nel bastione, racconta Pirrino. Gli altri due preti sono rimasti giù nella piazza ad aspettarmi. Se vi affacciate li vedrete che ancora ridono. Dunque, stanotte c'è stato concistorio in Vaticano. Sua Santità ha nominato pubblicamente cardinale vostro figlio, il signor Ercole Gonzaga. Ma poi non si è trovato nessuno che accettasse di mettersi in via tra i pericoli della guerra e andare a Mantova a portare la berretta cardinalizia al nuovo eletto. Sua Santità ha pensato allora di mandarla a voi con la sua benedizione. Mi sono assunto io l'impegno di consegnarvela di persona e ho giurato che sarei passato anche attraverso un'armata di lanzichenecchi. Ma non c'è stato bisogno, Roma è vuota. Solo ogni tanto spunta qualcuno che fugge a nascondersi correndo rasente i muri. Ho troppa gioia per esprimerla. Il cuore mi si riempie di speranze nuove e non sembrano tanto inconsiderate. Dico al giovane protonotario di ringraziare devotamente Sua Santità. Conto di portare io stessa la berretta a mio figlio Ercole quando tornerò a Mantova, se Dio mi concederà la grazia. Tutti ci siamo domandati perché non siete partita, signora, azzardò Pirrino. Io, riconfortata dalla berretta rossa di Ercole, dall'idea del Papa in concistoro con i principi della Chiesa intenti alle preghiere, risposi che qualcuno, forse, aveva deciso che restassi a Roma. Lui volle sapere se avevo paura. Certo, nipote mio, ho paura. Non sono un'insensata. I miei slanci di coraggio hanno poca durata e devo rinnovarli d'ora in ora. Si avvicinava la sera. La gente gridava nel palazzo e occorse tempo perché si riconfortassero un poco. Attraversando una sala scoprì alcuni profughi che strappavano dalle pareti le tappezzerie di broccato e gli arazzi per usarli come coperte. Comandai che nulla fosse toccato. Era facile per il momento farsi ubbidire, ma per quanto ancora? Il nostro ambasciatore Franceschino Gonzaga, che non ci aveva abbandonato, venne in gran segreto alla mia camera in compagnia di due uomini circospetti. «Sono i nostri informatori più abili e arditi», mi disse appena socchiusa la porta. «I fratelli Pietro e Sebastiano Gherardi, cittadini romani, devoti di Casa Colonna. Cercano di sorvegliare ogni movimento in città con certi loro modi particolari e difficilmente possono essere scoperti». «Noi andiamo per tetti», disse il più giovane Sebastiano. Mi spiegò brevemente che con altri cittadini romani avevano disegnato una rete di osservazione che coprisse tutta la città di tetto in tetto. Nei rari luoghi dove quella via d'aria si interrompeva, come tra le due sponde del Tevere, si servivano di segnali luminosi. Le notizie del momento davano spagnoli e lanzichenecchi ammassati a Sant'Onofrio sul Gianicolo. Il connestabile di Borbone aveva già disposto l'esercito. Il capitano Melchiorre Frunsberg rivolto a Trastevere da Porta San Pancrazio. Filiberto d'Orange a Porta Pertusa. Ferrante Gonzaga doveva tentare di conquistare Porta Sant'Angelo. Lui, il connestabile, attaccherebbe a Santo Spirito, la strada diretta per il Vaticano. L'altro fratello, Pietro, riferì per parte sua altre informazioni. Si era risaputo che il Borbone, parlando ai soldati, aveva arroventato la loro febbre di saccheggio e di odio contro il Papa, che ancora una volta rifiutava di versare i 300.000 ducati per la paga dell'esercito. Bisognava far presto. Le milizie del Duca d'Urbino erano appena 16 miglia e dentro 24 o 36 ore al massimo potevano piombare su Roma serrando gli assalitori in una morsa. L'unica salvezza per loro era saccheggiare subito e rapidamente la città e aveva concluso così: Roma vi farà tutti ricchi. Andremo all'assalto domattina all'alba. La parola è prendere la città o morire. Così raccontarono i Gherardi, e non molto più a lungo, ma ancora tanto per descriverci i luterani stracciati e blasfemi che giuravano di annientare l'anticristo. Per il Papa non c'era pericolo. Renzo di Ceri con la sua milizia era pronto a scortarlo in Castel Sant'Angelo, fortezza inattaccabile, difesa da potenti artiglierie. Tutte le nostre speranze dunque erano riposte nel Duca d'Urbino e nei suoi fanti. I due fratelli corsero via al più presto per raggiungere i loro posti e vigilare nelle ore notturne. Il cielo annunciava un tramonto di porpora trascolorante in rosa. Mi chiusi nella mia cameretta e, ancora troppo agitata e stanca per addormentarmi, mi avvicinai alla finestra verso la piazza Sant'Apostoli e rimasi dietro gli sportelli semichiusi. Non si vedeva nessuno. Scrutavo le case, mi parevano gonfie di persone e di ricchezze, sicuri richiami all'avidità di quelle orde che stavano per rovesciarsi dal Gianicolo su Roma. Il tempo scorreva lento. I colori del tramonto si trasmutavano ormai in cinerino. La nebbia, lentamente, si introduceva tra muro e muro a riempire gli spazi di grigio. Non riuscivo a staccarmi dalla finestra. Sul fondo della piazza mi sembrava di scorgere qualche cosa che si muoveva con circospezione. Distinsi un uomo, poi due, tre. Due restarono nell'ombra, addossati al muro di una casa. Il terzo, vestito di nero, avanzava con passo inceppato e fu solo in mezzo alla piazza. L'uomo guardava in su attento. Pareva attratto forse da un ultimo riflesso del sole e si fece ancora avanti. Credetti subitamente di riconoscerlo, quel viso lungo e chiaro, quel disegno di occhi bruni, quella tensione espressiva quasi violenta. Mi tirai indietro di scatto. Ebbi la certezza che fosse lui. Lui, l'anglico Robert de la Pole. L'aveva detto che sarebbe venuto nella sua ultima lettera, ma da allora erano passati 5 mesi. Più di una volta l'avevo cercato in Vaticano, o scrutando tra coloro che si fermavano a vedermi passare nelle strade, a cavallo o in carrozza. Ora era qui. Che voleva da me? O meglio, che voleva per me? Mi sentivo offesa, eppure raggiunta da uno spiritello segreto di felicità. Mi rifugiai in un angolo della mia camera e intanto lo pregavo di andarsene, di ripararsi, di salvarsi. I nostri difensori al bastione avrebbero potuto sparare un colpo. Non erano più tempi benigni questi che vivevamo. Occorreva solo ragionare di sopravvivenza. E perché allora lo lasciavo temerario e solo? Perché non gli tendevo la mano come avevo fatto con tanta gente, oratori, ambasciatori, segretari? Lui non era un inviato del potente re d'Inghilterra. Ma io continuavo a ripetermi che il suo mondo non poteva venire verso di me, non poteva mescolarsi col mio. Gemevo angosciosamente e su quell'angoscia si levò l'imperativo della vita a prevalere. Non importava nemmeno che fosse un amico leale, il solo amico della mia anima, come diceva lui, un amico che aveva accompagnato, sia pure da lontano, per tanti anni, la mia esistenza. Ferita e tremante corsi alla finestra, aprii gli sportelli che cigolarono nel silenzio ed esplorai da tutti i lati. La piazza era vuota. Pirro mi annunciò uno dei fratelli Gherardi, quelli dei tetti. Portava notizie del momento. Gli feci un cenno di assenso. Subito avanzò il più giovane dei fratelli informatori, Sebastiano. Aveva un viso regolare con un che di adolescente, ma i capelli nerissimi e qualcosa di sprezzante nel labbro lo rendevano più maturo. Le notizie furono queste. Il Papa era andato di gran furia in Castel Sant'Angelo dal passaggio che unisce il castello al Vaticano, trascinato, si può dire, dai suoi familiari e da Monsignor Paolo Giovio e protetto da Renzo di Ceri e dai suoi soldati. C'era stato appena il tempo di far crollare la parte scoperta del corridoio. I lanzi erano entrati a Santo Spirito e avanzavano oltre la porta leonina scannando più gente che potevano. Il connestabile di Borbone era morto di un'archibugiata all'inguine, a Porta Torrione, e l'orda tedesca, non rispondendo più al comando dei capitani, dilagava per i borghi. 4-5 mila persone impazzite si accalcavano tra la chiesa della Traspontina e Porta Castello. Alcuni si buttavano sulle barche, altri nel fiume per trovare una via di salvezza. Si erano visti due lanzi che, sbandierando gli stendardi imperiali, erano arrivati sotto Castel Sant'Angelo a inneggiare con i loro urli tedeschi a Martin Lutero. Un colpo di bombarda li aveva fatti a pezzi. Un urlo che pareva uscire da mille gote echeggia nel palazzo. Tutti fissavano la casa di fronte, dove un uomo armato si è affacciato e getta un bambino dalla finestra. Nell'aria livida si delineano figure in fuga, scene orribili, donne prese per i capelli e uccise. I lanzi con risate da folli scozzano chiunque cerchi di fuggire. Le grida trapassano le pareti. D'improvviso una banda di lanzi si avvicina, correndo davanti al nostro palazzo, lanciando torce incendiarie. Con un alto grido unanime, i rifugiati si allontanano verso le pareti come proiettati dall'orrore. La fucileria crepita, fitta e ravvicinata, e dalla scala un nostro difensore grida che attaccano il bastione. Il terrore si propaga sotto i soffitti a travi dipinte. Riconosco con gioia gli spari che partono dal nostro bastione. È un fuoco nutrito e ben diretto. «Animo, animo!» dico. «Questa è la nostra difesa. Fate sbarrare le finestre, tutte, salvo quella di vedetta e quella delle mie camere». Non credevo di avere un esito subitaneo. Invece, la semioscurità rassicura, e rassicura obbedire ad un ordine. I rumori esterni sono più attutiti e mescolati. Delle donne alcune si sfogano a piangere, altre stanno immobili, quasi paralizzate. I bambini, contagiati dai grandi, irrigidiscono dallo spavento e singhiozzano. Si forma in me, venendo da non so dove, una calma provvisoria ma sostenuta. Riesco a non tremare, sento ancora le mie parole, anzi i miei esorcismi. Non accadrà niente se sarete tranquilli. Siamo ben difesi. Quei demoni non riusciranno a scalfire il bastione, non hanno le artiglierie per farlo. Ecco, gli spari sono cessati. Hanno rinunciato ad aggredirci, sono andati via. Bussa alla mia porta Pietro Gherardi, col viso contratto. Ha visto. Il suo racconto è così atroce da non poterlo sopportare. Sì, ci sono notizie da Castel Sant'Angelo, calate in un cestello dagli assediati. Anche lassù la costernazione è infinita. I bombardieri si rifiutano di caricare i pezzi, non vogliono dar fuoco alle micce e guardano inebetiti l'orrendo spettacolo che si svolge nelle strade e nelle vie sotto di loro. Temono di colpire con le bombarde le proprie case, le proprie mogli e i propri figli. Solo uno ha dato prova di coraggio bellico e ha acceso la miccia della sua bombarda e spara senza pietà. Quell'orafo fiorentino, benvenuto Cellini. Si è saputo che si è gettato ai piedi di Clemente chiedendo di essere assolto dalle morti che sta causando. Scoppia la fucileria presso di noi. Si alzano ancora gli strepiti. Tendo l'orecchio. Silenzio, tacete. Nessuno si avvicini alle finestre. Comando, fidatevi della nostra difesa. La nebbia si è diradata. Nell'atmosfera lattiginosa si muove una bandierina dai colori imperiali issata sull'elmo di un uomo armato che sta attraversando di corsa la piazza e si dirige verso il nostro palazzo. «Alessandro! Alessandro!» grida Camilla riconoscendo suo fratello, il capitano Alessandro di Novellara. Gli gettano una cesta attaccata ad una corda ed egli vi salta dentro. Lentamente, oscillando, lo tirano su fino alla finestra non sbarrata. Eccolo, è già tra le braccia della sorella. Lo circondiamo, io e le mie donne, con una convulsa trepidazione. «Dov'è Ferrante?» gli domando. «Ferrante è sano e salvo. Ha mandato me per rassicurarvi, signora Marchesana. Per il momento non può abbandonare il suo posto di comando a Ponte Sisto. Conta di arrivare da noi questa sera, al massimo domani mattina. Io sono qui per aiutarvi». A 2 ore di notte si annunciarono i trombettieri di Ferrante e ci parvero angeli suonatori. «Arriva il signor Ferrante, arriva il signor Ferrante», ripetevano le ragazze da ogni parte e si abbracciavano. D'istinto mi lisciai i capelli. Ferrante. Possibile che fosse vero? Mi precipitai verso la scala grande. I fucilieri non sparavano più. Alessandro di Novellara si portò nell'androne con la spada in mano e Pirro con un giovane della difesa toglievano le spranghe che sbarravano il portone. Stavo sul primo ripiano della scala. Giungevano rumori da fuori come se si aprisse un varco nel bastione, misto al rumore di ferraglie e di velte. Vidi le ante del portone vacillare e spalancarsi. «Ferrante!» chiamai. Apparve nell'atrio a colonnine un capitano spagnolo vestito pomposamente, sebbene alquanto polveroso e lacero. Fece un passo all'interno. Si presentò appoggiando la mano sull'elsa della spada e inchinandosi. «Alonso de Cordova, capitano imperiale, comandante delle milizie spagnole». Dopo di lui, con passo pesante e la spada già sganciata, entrò un capitano tedesco. La sua faccia era da conquistatore. «Giovanni, capitano dei Lanzi», tuonò. Le ragazze, che erano scese di alcuni gradini, piano piano risalirono verso di me. Chiamai di nuovo con disperazione. «Ferrante! Ferrante!» «Madre, sono qui, eccomi», risponde finalmente il mio Ferrante, ed appare. Simultaneamente il capitano spagnolo e il tedesco incrociano le spade davanti a lui e gli impediscono il passo. Poi lo spagnolo dice: «Signor Ferrante Gonzaga, giurate sul vostro onore di capitano che non vi opporrete al pagamento del riscatto di tutti coloro che sono in questo palazzo». Il tedesco aggiunge: «Nessuno uscirà senza aver pagato per la sua vita. Solo vostra madre e la sua corte, signor Ferrante, non saranno obbligati, secondo i nostri patti, al riscatto», dice lo spagnolo. Ferrante sguaina la spada e giura come quei due hanno imposto. Poi respinge le due spade che si ritirano davanti a lui, corre su per le scale e mi prende tra le braccia. Mi sento immersa in un lago di tenerezza così accorata che appena so mantenermi nella mia parte di fiera regina. Poggio le mani sulle spalle ancora morbide di questo mio ragazzo di 20 anni e sfioro con lo sguardo la sua testa a ricci fitti e corposi che lo rendono simile ad un ritratto romano. Lui mi sussurra all'orecchio che avrebbe voluto non vedere quello che è stato costretto a vedere. Lo abbraccio ancora, stretto. Le mie ragazze contemplano con venerazione il giovane compagno dei loro giorni spensierati. Ora un San Giorgio in corazza con tutti i poteri della salvazione. Lo conduco via con me per confortarlo. Affido ad Alessandro Gonzaga i due capitani rimasti in fondo alla scala e mi dimentico di salutarli. Anche con lui si sono garantiti per il riscatto, obbligandolo al giuramento. Il 13 di maggio, all'alba, i miei rifugiati taglieggiati senza pietà, ma vivi e sani, uscivano dal palazzo dei Santi Apostoli. Anche l'ultima donna, sotto la protezione dei soldati spagnoli, era stata scortata fuori dalla porta nomentana, dove l'attendevano i parenti. Ancora una volta entrai nella mia camera. Il freddo si infiltrava nelle mie ossa, ma finalmente potei lavarmi. Mi vestii da viaggio e afferrai un velo. Solo per un'abitudine detti uno sguardo alla mia immagine nello specchio. Non ero più io, smagrita, tirata, ma non mi importava. Partivo. «Ferrante, figlio mio, prima di lasciare questo palazzo, datemi le vostre obbligazioni». Il suo sguardo dubitoso si scontrò col mio, fermo. Ubbidiente, mio figlio, estrasse dal giubbone un pacco di obbligazioni su banchi diversi, sottoscritti da alcuni rifugiati. Appena ebbi fogli, cominciai a strapparli ad uno in piccoli pezzi che buttavo via via sul sudiciume. Ferrante cercava di fermarmi, protestando: «Madre, siete stata voi a farmi accettare queste obbligazioni. Non vi siete ribellata quando ci hanno accusato di dividere il bottino. L'avete fatto per ingannare i capitani, vero? Finché mi credevano complice, non mi avrebbero considerato un nemico e la mia parola conservava il suo valore». Ferrante insisteva timidamente sulla necessità delle leggi di guerra, dure e crudeli. Poi dovette ascoltarmi. Lo vidi sorpreso quando gli ricordai che il principe d'Orange non aveva preteso taglie, pur essendo il capo supremo, signore grande ma non ricco. Noi Gonzaga non avremmo mai approfittato delle miserie di quella sventurata città. Si rimettesse a me. Sapevo quello che facevo e cosa prevenivo. Finii di strappare le carte e uscii anch'io sulla piazza.